Buonasera a tutti, iniziamo il Consiglio Comunale, prego i consiglieri di accomodarsi ai propri posti, grazie. Buonasera a tutti, iniziamo il Consiglio Comunale e quindi saluto i consiglieri comunali, il sindaco, l'amministrazione, il pubblico presente e quello che ci ascolta da casa per mezzo di Centro Mare Radio. Inviterei per verificare il numero legale il segretario a fare l'appello. Grazie.
Bene, grazie Presidente. Allora Pagliotta presente, Agaro presente, Ascani presente, Asciutto presente, Cangiola presente, Cervo non lo vedo quindi assente, Ciampa presente, Grimaldi presente, D'Alessio presente, Pagnoli presente, Fierli presente, Grando presente, Loddo presente, Palermo presente, Pence presente, Ruscito presente, Trani non lo vedo quindi assente. La seduta è legale.
Grazie, segretario. Inizierei i lavori del Consiglio Comunale. L'unico punto all'ordine del giorno. Sì, un secondo solo. Vorrei, prima di iniziare i lavori del Consiglio Comunale, vorrei proporre un minuto di silenzio per una vittima del lavoro. È morto oggi un ragazzo di 29 anni, Claudio Marzella, all'Ilva di Taranto. E sempre oggi è morto anche un carpentiere che lavorava a Roma. E quindi propongo di un minuto di silenzio in memoria di queste famiglie. Riprendiamo i lavori. Come ben sapete, oggi il punto prevede soltanto mozioni e interrogazioni, non essendoci mozioni presentate e pronte per essere discusse, si passa direttamente alle interrogazioni. Avevo segnati a parlare il consigliere Penge e poi il vicepresidente Asciutto.
Sì, buonasera a tutti. Allora, la prima interrogazione riguarda Via dei Gladioli, zona Cerreto praticamente. Allora, che cosa succede? Succede che Via dei Gladioli ha una forma concava, nel senso che quando ci sono delle piogge, essendo dalla parte di Viale Mediterraneo la via in discesa, dalla parte del campo sportivo non c'è poi quel deflusso delle acque che ci dovrebbe essere, perché ha una pendenza strana e quindi tutte le piogge si depositano al centro della via, dove ci sono moltissimi abitanti, e praticamente accade che anche con una pioggia minima l'acqua può superare anche il mezzo metro e delle volte allaga anche gli scantinati e così via. Ora che succede? Succede che se l'amministrazione si interessa, mo non so se può intervenire direttamente o comunque può interessarsi presso il Consorzio Cerreto affinché appunto al centro magari si facciano delle chiostrine grandi di modo tale che l'acqua possa defluire nella fognatura, perché questo è un problema molto sentito. Tra l'altro gli abitanti fra poco penso prepareranno una mozione e già ci sono anche dei rilievi fotografici su quello che accade. Siccome è una cosa che accade da tantissimi anni e mai nessuno vi ha posto rimedio, vorremmo sapere se l'amministrazione appunto ha intenzione di intervenire il più presto possibile, anche perché ormai siamo nel periodo autunno-inverno in cui le piogge saranno frequenti e quindi arrecheranno moltissimi danni agli abitanti. Non so se devo andare avanti con l'interrogazione oppure intanto mi risponde il sindaco.
No, prego, ne faccio due o tre e poi il sindaco risponde.
Poi la seconda riguarda il sito archeologico che si trova appunto sulla zona vallo-laziale, quindi sul mare, la famosa villa che è stata ritrovata e che è stata insomma sistemata. Lì praticamente che cosa avviene? Che ultimamente ci sono alcuni atti di vandalismo e i marmi interni sono stati divelti, da come ci è stato segnalato. Quindi vorremmo capire se L'amministrazione ha intenzione di coprire il sito e magari di mettere i pannelli in plexiglass trasparenti di modo tale che si crea una camera sicura dove non possono avvenire certi fatti. E sicuramente la questione per essere portata avanti penso che bisognerà informare prima i beni archeologici, i beni culturali e quindi di modo tale che poi l'amministrazione possa provvedere ad effettuare un progetto. La terza e ultima interrogazione invece riguarda ciò che intende fare l'amministrazione, dato che le promesse in campagna elettorale ne sono state fatte molte, a partire dall'IMU, però c'era anche un'altra promessa famosa che era quella della chiusura del consorzio Ceredo. Siccome c'era l'intenzione, ma oggi noi non vediamo grossi risultati, perché alla fine è quasi tutto pronto, nel senso che se c'è chi ha pagato e non deve più pagare, chi non ha pagato li prende in carico l'amministrazione e quindi nello stesso tempo l'amministrazione può prendere in carico direttamente il consorzio che si va a chiudere e questa vertenza finalmente si potrà chiudere. Quindi vorremmo sapere, i cittadini vorrebbero sapere, i ceretini vorrebbero sapere quando si chiuderà questa questione che sembra andare molto per le lunghe. E poi a seguire c'è la questione del consorzio Olmetto Monteroni, anche questa è una questione molto sentita perché poi con l'aggravio, come abbiamo visto ieri, sulle tasse, sulla tassazione, IMU e quant'altro, appunto i cittadini di Olmetto Monteroni stanno aspettando che l'amministrazione prenda delle decisioni affinché si possa chiudere al più presto e quindi si possa partire col consorzio e quindi partire anche con l'urbanizzazione, ma vediamo che va tutto a rilento, anche perché poi sembra appunto che le osservazioni sono state discusse nella chiusura di consigliatura precedente, la VAS sembra appunto che è stata inviata, quindi vorremmo capire se l'amministrazione ha realmente l'intenzione di partire con il consorzio Metto Monteroni e quindi con lo stesso di chiudere la vertenza Ceredo. Grazie.
Grazie a lei consigliere Pence, risponde il sindaco. Prego sindaco.
Buonasera, grazie presidente, un saluto a chi ci ascolta. Per via dei gradioli, francamente, a meno che non sia sfuggita dalle tante lettere che arrivano per corrispondenza, appunto, varia sui vari problemi, non c'è stata, almeno a me personalmente, una segnalazione in tempi recenti. Se poi la cosa è stata segnalata agli uffici tecnici, come sarebbe stato il caso, lo verificheremo. Comunque chiederò all'ufficio tecnico e anche alla Flavia, che poi si occupa della rete idrica e anche di smaltimento, di fare un accertamento e di proporre poi le soluzioni del problema. Per l'area archeologica purtroppo i vandali sono sempre, continuano a nascere e a crescere vandali continuamente. Noi abbiamo posto alla sovrintendenza la problematica e una delle soluzioni purtroppo potrebbe essere quella di coprire tutto, ma non di coprire con qualcosa che poi viene rotto ugualmente, ma coprire con la terra, come spesso si fa quando si vuole salvare qualcosa che sta. Quindi la soluzione adesso la sovrintendenza ce la indicherà, tra l'altro è di sua specifica competenza, però ecco, sia l'alternativa è o coprirle e non farle vedere oppure lasciarle purtroppo ai vandali che non finiscono mai di stupire anche per la loro gravità degli effetti. Per il Ceredo noi riteniamo conclusa ormai i rapporti anche col Consorzio perché non è in grado di nemmeno convocare l'Assemblea, quindi di fatto per quanto ci riguarda abbiamo attivato le procedure che mettono in mora il Consorzio e quindi ci sono due procedure in atto, una per recuperare i soldi delle aree verdi e l'altra per recuperare attraverso la fideiussione i soldi per completare la rete stradale per le sei strade a cui manca il tappetino. E per il resto tutto è stato preso in carico, quindi dalle aree verdi fino all'elettrificazione e tutto il resto, e quindi di fatto manca l'ufficialità della fine del consorzio, che però non è che la può decretare il Comune, probabilmente sarà un autoscioglimento, sarà un atto finale che sia di autoscioglimento. Però per quanto ci riguarda noi stiamo attivando le polizze per rientrare delle somme che il consorzio deve dare al comune, quindi alla collettività. Ci siamo assicurati che a chi ha pagato fino all'ultima rata non viene chiesto nulla e quindi diciamo, i cittadini che hanno pagato non sono sottoposti a richieste di soldi da parte di quello che rimane del consorzio. Per il momento Monteroni abbiamo portato a compimento gli atti dal punto di vista tecnico e la prossima commissione consiliare esaminerà le delibere da portare poi in consiglio comunale che approvano la VAS e approvano anche le ultime diciamo, le osservazioni. Quindi diciamo, noi nelle prossime commissioni, nei prossimi consigli comunali questi atti arriveranno al voto del consiglio comunale e poi ci sarà l'atto definitivo che è quello dell'adesione dei lottisti allo statuto e al consorzio e all'avvio con un'assemblea di tutti i proprietari del consorzio del Metto Monteroni.
Grazie sindaco, il consigliere Penge per dichiararsi soddisfatto o meno.
Sì, velocemente. Allora, sulla seconda, su via dei Gladioli, vabbè, ci sono dei rilievi fotografici, poi li riporteremo, quindi faremo vedere il problema com'è. Per quanto riguarda il sito archeologico, non c'è bisogno di coprirlo con la terra, se l'amministrazione si impegna a fare come viene fatto in diversi reperti a Roma, che si mette ad esempio un gazebo con dei plexiglass trasparenti che resistenti, quindi il sito è visibile, il sito è protetto e quindi si può risolvere in questo modo. E per quanto riguarda il Cereto, noi ci auguriamo che quello che dice sia effettuato nel più breve tempo possibile, perché la questione ancora oggi va alle lunghe, e per quanto riguarda l'Olmetto Monteroni ci auguriamo appunto che si riesca a fare tutta la procedura nel più breve tempo possibile, perché ci sembra che ancora oggi non vengano convocate le commissioni e quindi viene richiamato il tecnico per farci vedere a che punto è la fine dell'iter della procedura. Grazie.
Grazie a lei, consigliere Penge. Vicepresidente Asciutto, prego.
Grazie. Buonasera a tutti i cittadini che ci ascoltano, a tutti i presenti in aula. La mia prima interrogazione, signor Sindaco, riguarda una raccolta firme che è stata promossa dal Comitato Quartiere Cerreto per sventrare l'installazione dell'ennesimo ripetitore di telefonia mobile sul nostro territorio e precisamente nel quartiere Cerreto in via delle Primole, 27, in via delle Primole. E il problema fondamentale è che il comitato, che è ufficialmente riconosciuto sul territorio, non è stato contattato per essere informato su quanto l'amministrazione aveva già deciso. E, considerando il fatto che attraverso alcuni studi del CNR non è assolutamente non dimostrabile, ecco, che gli effetti elettromagnetici non abbiano effetti negativi sulla salute degli esseri umani. E quindi, considerando il fatto che vale ancora il principio di precauzione, il fatto di non aver dimostrato che le onde elettromagnetiche possono comunque causare danno alla salute, è un atto imprudente da parte dell'amministrazione comunale rilasciare autorizzazione o DIE per l'installazione di antenne a ripetitore di onde elettromagnetiche per l'installazione di stazioni radiobasi per la telefonia cellulare. La mia interrogazione riguarda innanzitutto chiedo al sindaco di chiarire il perché è stato installato in una zona che nessuno era a conoscenza e se il comune ha ancora intenzione di rilasciare altre autorizzazioni. Poi chiedo che questo problema comunque venga portato in commissione per visionare il piano urbano ripetitori di telefonia mobili per capire se la zona in questione è interessata o è una zona destinata all'installazione di questo genere di ripetitore. Inoltre vorrei informare tutti i cittadini, soprattutto i ceretini e anche non i ceretini, che il comitato di quartiere ha iniziato una raccolta firme per sensibilizzare tutto il territorio a vietare l'installazione di queste antenne sul nostro territorio. La raccolta firme si svolgerà sabato di fronte al GS dalle 9 alle ore 13. Quindi la mia interrogazione riguarda soprattutto l'argomento in questione e chiedo al sindaco se c'è la possibilità di annullare l'autorizzazione. Grazie.
Grazie a lei. Sindaco, prego.
Consigliere Asciutto, io penso che lei si sarà documentata sulle normative che regolano questa materia a livello nazionale. Ritengo di sì, anche se da come lei ha posto il quesito e l'interrogazione mi viene qualche dubbio. Allora, io penso che lei sappia che una legge, chiamata Decreto Gasparri, ma comunque votata al Parlamento nel settembre 2002, introduce norme meno restrittive delle precedenti, una maggiore libertà nel posizionamento dei ripetitori. La legge governativa di quel momento era volta ad accelerare la realizzazione delle infrastrutture di telecomunicazioni per la modernizzazione e lo sviluppo del Paese. Riconosce quindi questa legge le infrastrutture di telecomunicazioni, quindi le antenne in questo caso, di interesse nazionale, considerandole di importanza pari alle opere di urbanizzazione primaria come strade, fogne e illuminazioni pubbliche. Esse sono inoltre compatibili con qualsiasi destinazione urbanistica e possono essere realizzate in ogni parte del territorio comunale, sia in zona residenziale sia in zona industriale. I comuni, comunque, possono definire le aree più idonee all'installazione degli impianti e quelle invece da escludere per motivi ambientali e paesaggistici. Basandosi su questa legge, intanto questa legge dice che i comuni non si possono opporre, possono soltanto suddividere il territorio. Il territorio può essere suddiviso in zone che non siano molto, diciamo, non ci può essere un'unica zona, ad esempio per un comune come il nostro, perché le antenne, non esiste un'antenna che possa coprire tutto il territorio comunale. Questi si chiamano cellulari perché il territorio è diviso in celle e le celle sono, arriva il segnale entro alcune centinaia di metri, dopo soprattutto in presenza di palazzi e di abitazioni e di o comunque manufatti, non è possibile che una sola antenna copra tutto il territorio. Partendo comunque da questa legge, il Comune di Ladispoli, quindi il Consiglio Comunale, aveva deliberato un posizionamento, cioè una possibilità di posizionamento che riguardava soltanto le aree esterne al centro abitato. Quella delibera fu sottoposta a ricorso al TAR da parte delle compagnie telefoniche e fu annullata dal TAR. Allora il Consiglio Comunale successivamente fece un'altra delibera in cui si riconoscevano alcune zone dove era possibile introdurre le antenne e questa fu poi accettata, diciamo, non ebbe la sorte della precedente, quindi non fu sottoposta a ricorso. Io quindi spero che lei abbia visionato questa delibera e abbia visionato questa cartina. Quindi è il Consiglio Comunale che ha deciso dove si possono mettere le antenne, partendo dal principio che se non avesse deciso dove mettere le antenne, i concessionari, diciamo, della telecomunicazione potevano metterle in qualsiasi punto loro avessero voluto, in qualsiasi punto avessero voluto. Tanto è vero che a Ladispoli esistono 17 ripetitori, come mediamente esistono in tutte le città di questa grandezza, e questo tipo di campagne, devo dire francamente, una volta avvenivano frequentemente, ormai diciamo, l'opinione pubblica ha capito che c'è questa legge, che c'è questa norma, ha capito che tutti usiamo il telefonino, che non può esistere un'antenna sola per una città e di solito insomma, si ragiona in questo modo. Comunque il Consiglio Comunale ha deciso qualche anno fa come era suddivisa la zona, come era suddivisa la Dispoli, non ha potuto dire che c'era soltanto un punto perché questo non sarebbe stato possibile, lo sappiamo tutti. Spesso siamo, diciamo, vittime, tra virgolette, del fatto che il segnale non arriva in certe zone. E quindi, in base a quelle perimetrie, fino ad oggi sono state installate circa 10, perché le precedenti 7, anzi 8 antenne, forse io penso che lei l'avrà notato, l'avrà visto, stanno sui palazzi privati, stanno a via Palermo, stanno a via La Spezia, stanno alla stazione, e non si capisce perché non si è posto il problema quando queste antenne sono andate su palazzi privati e dove i soldi sono andati ai condomini e vanno attualmente ai condomini, e sotto a questi palazzi privati, intorno a questi palazzi privati ci abitano persone, come avviene in tutta Italia. Alla Dispoli, dopo che è stata fatta quella delibera, tutte le antenne sono state posizionate sul terreno pubblico. Questo comporta che l'affitto che pagano le compagnie, invece di andare ai privati, va alla collettività. E le 10 antenne che esistono, diciamo 8-9 antenne che esistono sul terreno comunale, ad esempio nell'area del depuratore, ad esempio a via Sette Venepalo, quella torre faro grande è un ripetitore e sta sul territorio comunale. Questo porta all'erario del comune, quindi ai cittadini, 270.000 euro l'anno, fino a che non c'era stata quella delibera, e se non fosse stata fatta quella delibera le antenne sarebbero continuate a sorgere alla Dispoli sui tetti delle abitazioni. Quindi il comune inteso come giunta comunale non ha rilasciato nessuna autorizzazione, perché in base a quella delibera sono gli uffici che rilasciano le autorizzazioni, dopo aver sentito l'ARPA, dopo aver fatto l'istruttoria che si deve fare in questi casi. Quindi questa è la situazione. Io penso che non sia giusto far credere ai cittadini che si possano avere i telefonini senza le antenne, non è giusto questo, perché dobbiamo dire la verità. Allora, se si vuole avere il telefonino bisogna avere anche l'antenna. Qualcuno ce l'ha a 100 metri, qualcuno a 200 metri. Tra l'altro, se volessimo fare un discorso tecnico, è noto che più si sta vicino all'antenna e meno ricaduta c'è. C'è un effetto ombrello, questo lo spiegano i tecnici. Detto questo, io non so quale altra proposta lei, se lei ha altre proposte, partendo dal principio che quell'antenna deve coprire quel territorio. Quindi non è che può stare, non so, a San Nicola oppure al depuratore, perché a San Nicola al depuratore ce ne sono già tante, evidentemente quella zona non è coperta. Quindi, ripeto, non è l'amministrazione intesa nel senso dell'assessore o sindaco che firma queste cose, lo fa l'ufficio tecnico in base ad un deliberato comunale, lo fa in base alla legge, in base ad un rilievo dell'ARPA, e quindi io penso che la cosa vada ricondotta in questi termini. I soldi dell'affitto andranno alla collettività. Noi abbiamo chiesto, visto che non potevamo opporci, né d'altra parte diciamo, c'era alcuna evidenza scientifica per opporsi, che quella torre e quell'antenna, invece di essere soltanto un'antenna, sia anche una torre faro e quindi illumini quel parcheggio che adesso è al buio, e tutto sia pagato per 6 anni a spese delle compagnie, a parte l'affitto che pagano al comune, tutto sia gestito, anche l'illuminazione, a spese delle compagnie. Questa è la situazione, e quindi se poi ci sono, se lei ha proposte che può anche incontrare direttamente i responsabili delle compagnie, se lei ha proposte che riescono a localizzare questa antenna coprendo quella zona, quindi non in altre zone, può avanzarle, noi siamo qui per ascoltarle, però non si può far credere che per coprire San Nicola basti un'antenna a Torre Flavia o viceversa, o per coprire il Miami basti un'antenna a Cerreto. Non è così, le antenne in tutte le città italiane sono distribuite secondo una periodicità che permette ad ogni cittadino, dovunque abiti, poi di avere il segnale, o almeno quasi sempre è così. Questa è la situazione, questa è la normativa, e non credo che ci siano altre cose da dire.
Grazie Sindaco. Consigliera, per dichiararsi soddisfatta o meno?
Assolutamente no, anche perché il mio telefonino prende benissimo e ancora l'antenna non è stata installata, e non solo il mio, ma quello di tanti altri cittadini nella zona. Quindi io ho sempre sostenuto che la tecnologia va bene, ma lo sviluppo sostenibile deve essere al primo punto, soprattutto la tutela e la salute dei cittadini. Per ritornare al decreto Gasparri, la Corte Costituzionale si è pronunciata il 25 novembre 2003, dove ha espresso ufficialmente e ha affermato che lo Stato non ha competenze nell'imporre decisioni a livello nazionale per quanto riguarda la telefonia mobile, ma è di esclusiva competenza regionale. Quindi, se partiamo dal principio che lei ha appena affermato, signor Sindaco, posso dire che lei non si è opposta alla telefonia mobile così come ha fatto la Suprema Corte. Quindi gli consiglio, un consiglio che gli do questo atto che è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 1° 10 2003, dove potrà respingere qualsiasi richiesta di qualsiasi altro ente di telefonia mobile. Inoltre, la cosa più assurda è che questa telefonia è stata messa a 50 metri di fronte alle abitazioni. Mi domando, possibile che non poteva essere allontanata? Cioè, proprio di fronte alle abitazioni abbiamo aree estese di aree agricole? No, forse perché le aree agricole non sono di proprietà comunale. Allora, se questo è il prezzo da pagare da parte dei cittadini, credo che il prezzo sia troppo alto per poter avere delle risposte così esili come quelle che lei appena mi ha dato, signor Sindaco. Quindi il Comitato raccoglie le firme e io sarò insieme al Comitato, insieme ad altri consiglieri che la pensano come me, a raccogliere le firme affinché fatti di questo genere vengano maggiormente ponderate prima che vengano rilasciate autorizzazioni di questo genere, sia essi pubblici o privati. Sono soggetti sempre a DIE e a concessioni, quindi bisogna pensare sempre agli effetti che potrebbero avere sulla salute dell'uomo. E non bisogna dire che non sono nocivi, perché non abbiamo assolutamente nessuna relazione scientifica che dimostra che non sono dannose. Va bene? Ecco, quindi la precauzione è la prima cosa che dovrebbe un cittadino, come un sindaco, in questo caso anche medico, tutelare, ecco, la salute dei cittadini. Per quanto riguarda, posso andare alla seconda interrogazione?
Voleva replicare il sindaco, se poi gentilmente a me mi comunica gli estremi della sentenza che ha citato, oppure me ne dà copia e così la leggo. Sì, ma se me lo dà me lo metto negli atti della Presidenza, grazie. Prego, sindaco.
Ma non so, consigliere Asciutto, se lei si rende conto delle volte delle... Cioè, lei sta dicendo che in Italia, io l'ho ascoltata nonostante avessi molta voglia di interrompere perché stava dicendo delle cose, vede, io le ho già detto un'altra volta che quando noi parliamo, soprattutto ci sono i microfoni, sono i cittadini, siamo tutti amministratori, anche lei è un amministratore di questo comune, allora come può far credere che in Italia contino le regioni? Lei pensa che in Italia la telefonia mobile sia regolata dalle regioni? Ma lei come fa a far credere queste cose? È regolata dallo Stato, da questa legge, che nessuna legge ha tolto questa legge, che si chiama legge Gasparri, o comunque non parliamo più Gasparri, ma diciamo l'abbiamo riferita prima. Ma lei si è chiesta, le antenne che stanno in tutti i comuni d'Italia, in tutte le città d'Italia, che si continuano a mettere negli ultimi 10 anni, secondo lei in base a quale regolamento sono state messe? Regionale? In base a questa legge statale, ma perché non prima di dire delle cose lei non si documenta, perché evita di far credere queste cose? L'ha detto adesso, lei ha detto che io ho fatto mettere con leggerezza, allora questa cosa è stata, mi ascolta, io l'ho ascoltata, la prego di ascoltarmi, va bene? No, l'ho già rispondendo, in Italia le leggi si mettono con questa legge detta prima. Le antenne, lo ha capito o no? Perché può far credere ai cittadini? Non è la prima volta che lei prende battaglia.
Consigliera, però faccia finire l'intervento del sindaco e poi se vuole replica. Deve far finire di parlare il sindaco.
Ha detto che il suo telefonino prende molto bene. Si è chiesta da dove viene l'onda che fa andare così bene il suo telefonino? E non ci sono delle persone, lì non ci sono delle persone, cioè il suo telefonino può funzionare con l'antenna che sta vicino alle altre persone. Allora, detto questo, portando agli estremi le sue conseguenze, se lei fosse sindaco farebbe togliere tutte le antenne dalla Dispoli, perché quelle di via Palermo o di via La Spezia andrebbero via tutte quante. Quindi se lei fosse sindaco di questa città, leverebbe tutte le antenne di questa città. Ah, cioè, e dove le metterebbe?
Ma secondo lei, ma lei adesso arriva adesso e non pensa che 10 anni fa, quando sono successe quelle cose, quando siamo andati al TAR, quando il Comune si è opposto, quando ha fatto un'altra delibera, quando il Comune ha perso 3 cause al TAR con le compagnie telefoniche, l'ha perse 3 volte le cause, finché non ha dovuto fare... Mi ascolti bene, io le consiglio, primo, di premunirsi della delibera di Consiglio Comunale, secondo, sia di quella che vale, sia di quella che era precedentemente stata adottata, che è stata bocciata al TAR, poi magari si va a leggere le sentenze del TAR e vede che cosa hanno detto quelle sentenze, va bene? In base a questo il Comune di Ladispoli ha fatto un regolamento e questo Consiglio Comunale, quindi non è il Sindaco che dà queste cose, l'ha fatto il Consiglio Comunale, lei la vada a vedere, proponga una variazione di quella zonizzazione al Consiglio Comunale, in base a quelle sentenze del TAR che è opportuno andarsi a leggere, e poi magari qualcuno le spiegherà che non basta un'antenna sola per una città, non basta, in tutta Italia è così, ogni volta che si mette un'antenna c'è la protesta, dopo un po' di giorni qualcuno magari spiega come stanno le cose, e in tutta Italia si va avanti così, in tutta Italia, in tutta Europa si va avanti così. E ogni tanto però c'è qualcuno che riesce a prendere le battaglie di retroguardia alla fine. Il fatto che il CNR abbia detto che le antenne sono pericolose è una sua, continua a essere un'opinione di alcuni. Nel mondo non è questa l'opinione prevalente, va bene? Quindi le leggi che valgono e le opinioni degli scienziati in prevalenza non sono queste. Comunque, le ripeto, io sarei felice se un'antenna sola in mezzo al mare... così magari le onde le prendono soltanto le navi che passano per un attimo, servisse tutta Italia, non è così, se lo faccio spiegare dai tecnici com'è la situazione, non solo com'è la situazione tecnica, come sono le leggi italiane.
Grazie Sindaco, prego.
Posso fare la seconda interrogazione?
Sì.
Grazie, vabbè, a questo punto dobbiamo cambiare le leggi italiane, iniziamo una petizione nazionale per regolamentare in maniera più coscienziosa gli effetti che possono avere questa tecnologia così avanzata sull'ambiente e sulla salute degli esseri umani. Quindi estendiamo, sicuramente il Comitato lo estenderà a livello nazionale insieme a tante altre persone che prendono maggiore coscienza. Scusi signor Sindaco, la seconda interrogazione riguarda invece una dichiarazione che ho appreso dal gazzettino del Consorzio Marina San Nicola per quanto riguarda l'acquisizione di strade pubbliche divenute proprietà consortili, quindi private. Considerando che la convenzione urbanistica diceva che una volta raggiunto il 100% l'edificazione, le opere di urbanizzazione sarebbero state trasferite al Comune. Può chiarire il concetto di quello che è stato espresso al Presidente del Consorzio dicendo che hanno acquisito le strade del Consorzio che sono diventate private, quindi vorrei capire il concetto con un atto pubblico che ho qui in mano. Ecco. Sì. È un fatto molto grave il fatto che sono state fatte queste generi di dichiarazioni. Noi sappiamo benissimo che quando nasce una lottizzazione secondo l'articolo 28 della legge urbanistica, una volta realizzate le opere di urbanizzazione primarie e secondarie, il Comune è l'assoluto proprietario delle aree, quindi non possono essere venduti a privati, devono essere ceduti al patrimonio comunale. Quindi lei non sa nulla in merito, signor Sindaco? Ecco, questo è l'atto, glielo faccio vedere, grazie.
Consigliera, se mi porta anche la sentenza, l'articolo, basta l'articolo, grazie. Prego Sindaco.
Ma da quel poco che posso vedere in questi momenti, se questo è il passaggio delle aree, l'esecuzione della delibera delle aree stradali, sì. E l'esecuzione di questa delibera, o meglio, diciamo, sì, l'esecuzione di questa delibera del 2002 che assentiva, per le motivazioni narrative, assentire come in effetti quel presente sito è atto a sentirci, il subentro del Consorzio di Marina San Nicola, avente sede in Ladispoli,
nei rapporti convenzionali in essere tra questo ente e gli originali lottizzatori, i signori di Scarchi Livio, Ladislao, Alessandro e Guido. Cioè il consorzio viene autorizzato con questa delibera a prendersi gli oneri di quella convenzione, e con questo atto gli Odescalchi passano le aree stradali al consorzio. Quindi è conseguenza di questa delibera del Consiglio Comunale.
Prego.
Signor Sindaco, già loro sono subentrati agli eredi di Marascotti, cioè quell'atto l'avrebbe dovuto fare il Comune, cioè gli Odescalchi avrebbero dovuto trasferire al Comune le aree, non al Consorzio. Cioè non capisco, nella Convenzione c'è scritto passaggio dagli Odescalchi al Comune, non capisco il passaggio intermedio, è un atto illegittimo perché non rispecchia la Convenzione originaria. Quindi io chiederò l'annullamento di quell'atto in qualità di consigliere comunale, perché le particelle che sono state trasferite sono, guarda caso, proprio le particelle dove si trovano i parcheggi pubblici che dovrebbero entrare nelle casse comunali e non entrano. Quindi sono molto preoccupato sulla risposta che lei mi ha dato in questo momento. Gli Odescalchi avrebbero dovuto trasferire le strade al Comune, perché l'edificazione è avvenuta al 100%, oggi non ci sono altri lotti. Quindi mi dovete spiegare con quale leggerezza lei, o meglio dire, l'amministrazione risponde così. Gli sembra un passaggio normale questo? A me non mi sembra un passaggio che rispetta la convenzione originale. Quindi chiederò chiarimenti in commissione urbanistica, anzi chiedo la convocazione al presidente, che non so chi sia, il presidente della commissione.
Il consigliere D'Alessio.
Giardino, ecco, grazie. E vediamo, approfondiamo questo punto, perché lo ritengo un atto illegittimo a danno della collettività. La ringrazio.
Sindaco, prego.
Sì, non è la prima volta che lei affronta questo problema. Vedo che almeno la frase che adesso ha riportato è quella che io tante volte le cercavo di farle intendere, che le strade passeranno al Comune di Ladispoli quando l'edificazione sarà ultimata completamente. Allora, visto che lei fa anche un mestiere tecnico, sa che l'ultimazione avviene a cantiere finito, e quindi quando c'è il fine lavori e quando l'ufficio tecnico dichiarerà la fine di ogni cosa. Lei fa questo mestiere, quindi penso che lo sappia. Però si ricorda quando 2 anni fa, 3 anni fa, quando eravamo ben lontani, continuavo a insistere che le strade dovevano passare? Per fortuna, diciamo, stasera siamo tutti d'accordo che le strade passeranno, non è lontano il momento, significa che in quel momento, invece di essere di Odescalchi, sarà il consorzio a cederle.
Mi scusi, posso, Presidente?
Sì, no, ma intanto poi
nella Convenzione sta scritto che deve essere trasferita agli Odescalchi al Comune e non il consorzio a trasferire le aree. E poi la concessione, quando si ha una concessione si completa la lottizzazione. Se quel cantiere viene bloccato per motivi qualunque, a vita, che significa che a vita non si trasferisce il consorzio al Comune? È ingiustificabile la sua risposta, signor Sindaco. Io sono un tecnico, è anche serio. Mi permette di ricordarglielo. Lei non mi può dare queste risposte, però è giusto che sono un tecnico. La ringrazio.
Sindaco.
Proprio perché è un tecnico, mi sono sempre meravigliato come... Ma lei lo ricorda che negli anni passati diceva cose diverse da quelle che sta dicendo questa sera? No, lei diceva che le opere dovevano essere già passate in precedenza.
Però, consigliere
prendo atto che con lei non è possibile discutere.
Comunque...
Finora lei ha preso una marea di battaglie, le ha perse tutte, continuamente, perché poi ha dovuto prendere atto che quello che diceva non era...
Consigliera, però deve far finire di parlare. Deve far finire di parlare come è stata fatta parlare lei senza che nessuno la disturbasse. Abbiamo già preso l'impegno che il Presidente della Commissione Urbanistica la riunirà per parlare specificatamente di questa questione. Prego, Sindaco.
No, c'è poco da... Intanto abbiamo spiegato varie volte come erano le cose. In passato lei diceva che le strade dovevano essere passate 3 anni fa, 5 anni fa, 10 anni fa... e quindi sbagliando completamente l'impatto. Il fine lavori è il completamento delle opere, e non è lontano, che a rispondere al Comune siano di Odescalchi o al Consorzio, tra l'altro facciamo tutti finta di non sapere che i Todescalchi sono scomparsi 20 anni fa dalla controparte del comune, non ci sono più, e quindi loro... Beh, certo, se lei commenta le sue frasi non ascolta me, forse non riuscirà mai a capire. Comunque, vabbè, sicuramente in una commissione urbanistica nella quale magari qualche ora si potrà passare anche con tecnici, si potranno comprendere meglio certi concetti.
Consigliere Grando.
Grazie Presidente, buonasera a chi ci ascolta su Centro Mare Radio e ai presenti in aula. Chiedo se possibile al Presidente e al Sindaco, come è stato per la volta scorsa, di poter fare un'interrogazione per volta, perché magari per approfondire
prego,
meglio.
Prego, qua, una peraltro. Prego.
La ringrazio. E la prima interrogazione prende spunto da un articolo che è stato pubblicato il 3 agosto di quest'anno sull'Ortiga, un giornale locale, in cui appunto si descriveva una situazione abbastanza inquietante, come si legge da quest'articolo. Quando si è venuto a sapere che la Guardia Nazionale Ambientale di Cerveteri nel giugno dell'anno scorso aveva effettuato un video all'interno della parte intombata del fosso Manganello, e parliamo di circa 1800 metri, che parte dall'incrocio tra via della Necropoli e via del Sasso per arrivare in centro a Cerveteri e poi sfocia in via Sette Penepalo, dove scorrono le acque chiare che poi si mettono nel fosso Vaccina e arrivano fino al nostro mare. In questo tunnel c'è un video che è possibile vedere anche su internet. Appunto, in questo tunnel ci sono sotterraneo, è evidente che è stata sfondata, dice questo articolo, in più punti la barriera di cemento armato e ci sono stati vari innesti abusivi da cui fuoriescono raccordi di tubi di scarichi di acque nere che si mettono direttamente nelle acque chiare per poi sfociare con tutto il loro carico di batteri nel mare di Ladispoli. Un'area dove, come denunciato da Coletta Verde di Legambiente, l'inquinamento della foce del fosso è fortemente preoccupante, congiuntamente a quella del fosso Zambra. Poi parla di una decisione della Guardia Nazionale Ambientale che opera sul territorio, è una provocazione nei confronti delle autorità preposte che dovrebbero andare a fondo in questa vicenda, supportati anche dai recenti dati pubblicati da Legambiente circa il gravissimo inquinamento di ben 9 foci della provincia di Roma, nel cui elenco appare quella appunto relativa al fosso Vaccino, che sfocia nel mare di Ladispoli. E quindi in questo articolo l'Ortiga auspica che gli organi competenti facciano chiarezza e spieghino ai cittadini se quello che si vede nel video pubblicato dalla Guardia Nazionale Ambientale, ossia gli scarichi abusivi, sono stati sanati o se la situazione oggi è identica a quella di un anno fa e se ci possano essere appunto dei fondati timori per la salute dei cittadini. E io aggiungerei se il Comune ha considerato magari l'ipotesi di costituirsi parte civile in questo procedimento, se c'è un procedimento, insomma, se ha valutato questa ipotesi. Grazie.
Grazie a lei, consigliere Grando, sindaco.
Ma quello che lei ha letto lì è noto ormai almeno un decennio. Tra l'altro una considerazione su Legambiente, adesso con tutto rispetto sui motivi di fondo di questa associazione, è francamente irritante, se non, e dico solo irritante, che ogni volta che arriva l'estate qualcuno pensa di passare davanti alle coste italiane, fa un prelievo e poi fa una conferenza stampa a livello nazionale per proclamare che, ad esempio, la foce del fosso Vaccino è inquinata, quando l'ARPA questo ce lo dice da 15 anni. E mentre l'ARPA però lo dice dopo aver fatto 10 prelievi, perché non si permette di dare un risultato se non si fanno 10 prelievi, Goletta Verde passa qua davanti, come d'altra parte passa davanti alle coste liguri, toscane, passa una volta, fa un prelievo e poi proclama l'Italia come stanno i mari italiani. Questo purtroppo siamo un paese nel quale la scienza vera viene messa da parte e i proclami, diciamo, quelli che fanno effetto. Quindi che da Cerveteri, quando vanno in tilt alcune pompe, attraverso il Manganello arrivi inquinamento lungo il Vaccino, è noto da almeno 10 anni. Sono state denunce, molte denunce. Questa è la causa per cui, diciamo, in realtà ogni fiume italiano, se voi quest'estate avete visto la geografia, diciamo, della costa italiana in occasione della
della segnalazione della regione dove era la balneabilità e dove non c'era, tutti i fiumi, tutti i corsi d'acqua hanno intorno dai 100 ai 200 metri di non balneabilità, tutti i fiumi del Lazio, tutti quanti in maniera indifferente, perché si parte dal principio che non solo sono quasi sempre inquinati, ma il fiume può essere inquinato da un momento all'altro, diciamo, può esserci appunto una pompa che salta. Detto questo, noi abbiamo proposto, e anche qui il discorso è, diciamo, abbastanza, ormai diciamo, ha fatto più di 10 anni, abbiamo proposto, il Comune di Ladispoli, quindi non soltanto chi siede adesso ad amministrare questa città, al Comune di Cerveteri, e poi da quando il Comune di Cerveteri ha ceduto alla CEA ATO 1, la gestione di tutto, ha detto noi ci offriamo affinché una parte del collettore di Cerveteri da parte bassa, invece di andare ogni tanto in tilt quando diciamo, non si riesce a tenere tutta la portata, di fare un collettore che arrivi fino al depuratore di Ladispoli, perché a questo punto invece di trovarsi il problema nel fiume sarebbe nell'impianto. Fino a un anno fa la CEA stava progettando, abbiamo avuto vari incontri, stava progettando, io ho avuto un incontro una settimana fa col sindaco di Cerveteri riproponendo l'ennesimo tema, e da notizie che ho avuto dal sindaco di Cerveteri la CEA sembra che a questo punto abbia cambiato il suo orientamento e voglia mandare tutto verso il depuratore che sta sull'Aurelia a livello di Campo di Mare, anzi di Cerenova, quindi diventerebbe 6 volte più grande quel depuratore, e sarebbe il depuratore di tutta Cerveteri come il nostro è di tutta Ladispoli. Quindi purtroppo la situazione è nota, purtroppo è una situazione antica, certamente non è tutti i giorni quello che avviene lì, ci sono dei momenti in cui c'è una rottura delle pompe o i momenti in cui le pompe attuali non riescono a reggere, diciamo, la quantità di liquidi, soprattutto d'estate. Comunque io...